Santa Caterina da Siena. Dialogo della Divina Provvidenza. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. L'obbedienza misurata sul metro dell'amore. È proprio dell'obbedienza essere la chiave che apre. Perché è con la disobbedienza del primo uomo che fu serrato il cielo. E dunque è con l'obbedienza dell'umile immacolato agnello, unigenito mio figlio, che fu riaperta la porta della vita eterna, rimasta chiusa per tanto tempo, come ti ho detto. Egli ve la lasciò per regola e dottrina, dandovela come chiave, con la quale poteste aprire la porta per giungere al fine che io vi ho dato. Egli ve l'ha lasciata per comandamento, nell'obbedienza comune, alla quale tutti siete tenuti, ed anche ve l'ha lasciata nei consigli, consigliandovi su quanto è necessario per andare verso la grande perfezione, passando per lo stretto sportello dell'ordine religioso, come ti ho detto. E l'ha lasciata anche per quelli che non sono in religione, e non di meno sono anch'essi sulla navicella della perfezione. Sono quelli che osservano la perfezione dei consigli evangelici anche fuori dell'ordine religioso, che hanno rifiutato le ricchezze, le pompe del mondo, materialmente e spiritualmente, osservando la continenza, chi in stato virginale e chi essendo privato della virginità, in profumo di continenza. Costoro osservano l'obbedienza, come altrove ti ho detto, sottomettendosi a qualche creatura come a loro guida, alla quale si sforzano di obbedire con perfetta sottomissione sino alla morte. Se tu mi chiedi qual è l'obbedienza di maggior merito, quella di coloro che stanno nell'ordine religioso o quella di coloro che ne sono fuori? Io ti rispondo che il merito dell'obbedienza non è misurato nell'atto, né secondo il luogo, né secondo la persona cui è data. Cioè, se si obbedisce a uno che è più buono o a uno che sia più cattivo, se a un secolare o a un religioso, ma è misurata secondo la misura d'amore che l'obbediente ha in sé. Con questa misura viene giudicata. Poiché al vero obbediente non nuoce affatto l'imperfezione del cattivo superiore, anzi, a volte gli giova, perché con la persecuzione e con i pesi dategli senza discrezione da gravosi comandi, egli acquista la virtù dell'obbedienza e insieme la virtù che le è sorella. Negli può nuocere il luogo, anche se imperfetto. Dico imperfetto perché a paragone lo stato religioso è più saldo, più stabile di ogni altro stato. E perciò dico qui che è imperfetto il luogo nel quale quelli cui t'ho accennato usano la piccola chiave dell'obbedienza particolare, osservando i consigli evangelici fuori da un ordine religioso. Tuttavia, non dico che sia meno perfetta e di meno merito la loro obbedienza. Perché ogni obbedienza, come ti ho detto, al pari di ogni altra virtù, è misurata sul metro dell'amore. È però vero che in molte altre cose l'obbedienza praticata entro l'ordine religioso ha più merito. Sia perché vi si fa il voto di obbedienza nelle mani di un superiore e vi si portano più pesi. E perché l'obbedienza viene più messa alla prova nell'ordine che fuori l'ordine. In quanto ogni atto esteriore è legato a questo gioco. E uno non può sciogliersene quando lo volesse, senza colpa di peccato mortale. Poiché quello stato ha avuto la sanzione della Santa Chiesa e si è fatto voto. Non così è per chi è fuori dall'ordine religioso. Egli si è stretto volontariamente per l'amore che porta all'obbedienza, ma non con voto solenne, così che se ne potrebbe sciogliere senza colpa di peccato mortale, se ne avesse motivi legittimi, e se non se ne sciogliesse per causa di sua debolezza spirituale. Ma se costui se ne sciogliesse per il suo difetto, non sarebbe senza grave colpa. Anche se questo allontanarsi dalla stretta obbedienza per lui non costituisce in sé un peccato mortale. E sai tu che distanza v'è fra l'uno e l'altro? La stessa distanza che corre fra colui che ruba roba ad altri e colui che invece ha prestato e poi ritoglie quello che aveva donato per amore, senza intenzione di richiederlo, ma non avendo stipulato nessun esplicito contratto. Quelli che ha donato, avendone stipulato contratto con la professione religiosa, ha rinunziato a se stesso, nelle mani del superiore. Ha promesso di osservare obbedienza, continenza, povertà volontaria. E il superiore ha promesso a lui di dargli vita eterna, purché quegli sia obbediente, sino alla morte. Pertanto, rispetto al luogo e al modo, l'obbedienza dell'ordine religioso è più perfetta. E quella fuori dell'ordine religioso è meno perfetta. La prima è più sicura, e anche nel caso di una caduta è più facile al suddito riprendersi, perché vi riceve un aiuto maggiore. Quella fuori dall'ordine religioso è più a rischio, meno sicura. Se egli venisse a cadere, gli è più facile voltare il capo indietro, in quanto non si sente legato ad alcun voto fatto in professione. È nella posizione in cui si trova il religioso prima della professione, che sino a che non ha fatta la professione può sciogliersene, ma dopo non può più farlo. Ma quanto al merito, ti ho detto e ti dico che esso è dato soltanto dalla misura dell'amore del vero obbediente, affinché ognuno, quale che sia lo stato in cui si trova, possa avere merito perfetto, avendolo riposto solo nell'amore. E io chiamo chi ad uno stato, chi ad un altro, a seconda che ciascuno è atto a ricevere. Ma ognuno deve essere colmo di questa misura d'amore. Se il secolare ama più di quanto ami il religioso, egli di più riceve. E lo stesso dicasi del religioso rispetto al secolare. E così è di tutti gli altri. Io tutti vi ho messi nella vigna dell'obbedienza a lavorare in diversi modi. A ognuno sarà dato il premio secondo la misura dell'amore e non secondo le azioni, né secondo la duratura del tempo dell'obbedienza. Come se chi viene presto avesse a ricevere di più di chi viene tardi. Come si dice nel Santo Vangelo, laddove la mia verità vi dice la parabola di quelli che stavano oziosi e furono messi dalla Signore a lavorare nella sua vigna. E tanto diede a quelli che vi erano andati all'aurora quanto a quelli che vi erano andati prima. Tanto diede a quelli che vi erano andati a sesta quanto a quelli che vi erano andati a terza o a nona o a vespero. Quanto a quelli dell'ora prima. Con ciò la mia verità vi ha mostrato che voi siete remunerati non secondo il tempo, né secondo le opere, ma a seconda della misura dell'amore. Molti sono posti, sin dalla fanciullezza, a lavorare in questa vigna. Ma c'è chi vi entra più tardi. C'è chi vi entra essendo già vecchio. E quest'ultimo talvolta vi andrà con tanto fuoco d'amore, perché vedrà la brevità del tempo rimastogli, sì da raggiungere gli altri che vi entrarono nella fanciullezza, i quali magari hanno poi camminato a lento passo. Dunque, nell'amore dell'obbedienza, l'anima riceve il suo merito. In esso riempie il suo vaso in me, mare di pace. Molti sono quelli che hanno obbedienza tanto pronta e tanto compenetrata nella propria anima, che non soltanto non stanno a cercare le ragioni per le quali viene loro comandato da colui che deve comandare, ma non aspettano nemmeno che la sua parola gli esca di bocca e subito obbediscono. Essi comprendono con il lume della fede l'intenzione del loro superiore. Così che il vero obbediente obbedisce più all'intenzione che alla parola, giudicando che la volontà del superiore riposi nella mia volontà e che quegli gli comandi per mio consenso, per mia volontà. Perciò ti dissi che l'obbediente obbedisce più all'intenzione che alla parola. Ma obbedisce anche alla parola, proprio perché ha già obbedito prima, con l'affetto della sua volontà. Vedendo con il lume della fede e giudicando la volontà del superiore in me. E ciò fu ben mostrato da colui del quale si legge nella vita dei padri, che egli prima obbediva con l'affetto e avendogli il suo superiore comandato qualcosa, iniziando con una O che è cosa tanto piccola, non ebbe il tempo di finire, che quegli subito corse pronto ad eseguire l'obbedienza. E per mostrare quanto ciò mi era gradito, vi apposi il sigillo di un miracolo. L'altra metà della parola fu terminata, scritta in oro dalla mia clemenza, lo Spirito Santo. Questa gloriosa virtù mi è tanto gradita che in nessun'altra virtù io posto altrettanti segni e testimonianze di miracoli, in quanto essa deriva direttamente dal lume della fede. Per dimostrare quanto mi è piacevole l'obbedienza, ti dico che la terra obbedisce a questa virtù e che le sono obbedienti gli stessi animali. L'acqua sostiene chi obbedisce. E se tu ti rivolgi alla terra, essa obbedisce all'obbediente. Ricordi d'aver letto nella vita dei padri di quel discepolo che, essendogli stato dato un legno secco dalla sua abate, che gli aveva imposto per obbedienza di piantarlo nella terra e di annaffiarlo ogni giorno, egli obbedendo col lume della fede, non stette a dire «Ma come sarebbe mai possibile?» Senza voler sapere nulla, compì la sua obbedienza. Tanto che in virtù dell'obbedienza e della fede, il legno secco rinverdì e fece frutto, in segno che quell'anima era tolta ad ogni secchezza di disobbedienza e rinverdita, germogliava i frutti dell'obbedienza. Onde i santi padri chiamarono quel legno il frutto dell'obbedienza. E se tu consideri gli animali privi di ragione, vedi accadere lo stesso. Così fu di quel discepolo che, comandato per pura e semplice obbedienza, prese un dragone e lo condusse all'abate. Ma l'abate, come vero medico, perché quegli non se ne vantasse, e per provarlo nella pazienza, lo cacciò da sé con un rimbrotto, dicendo: «Tu, bestia, hai portato legata a te un'altra bestia». Così, se tu consideri il fuoco, accade lo stesso. Vedi infatti che nella Santa Scrittura, molti, per non trasgredire la mia obbedienza, o per obbedirmi prontamente, essendo messi nel fuoco, non erano scalfiti. Come accadde ai tre fanciulli che stavano nella fornace, e di molti altri, di cui si potrebbe raccontare. E così l'acqua che sostenne Mauro, che era stato mandato per obbedienza a salvare quel discepolo che stava annegando. Egli non pensò a sé, ma col lume della fede pensò di compiere l'obbedienza del suo superiore. E così se ne andò sul pelo dell'acqua, come se camminasse sulla terra, e salvò il discepolo. In tutte quante le cose troverai, se apri l'occhio del tuo intelletto, che ti viene mostrata l'eccellenza di questa virtù. Si deve lasciare tutto di fronte all'obbedienza. Se tu fossi innalzata in tanta contemplazione e unione mentale in me, che il tuo corpo fosse sospeso dalla terra e ti venisse imposta un'obbedienza, ti parlo in generale, non alludo a qualche eccezione che non fa legge. Potendolo, tu devi sforzarti di levarti per compiere l'obbedienza che ti è stata data. Ricorda però, dall'orazione non ti devi staccare quando è il momento comandato, se non appunto per carità e per obbedienza. Ti dico questo affinché tu veda quanto io desidero che l'obbedienza sia pronta nei servi miei e quanto mi è gradita. L'obbediente acquista meriti in tutto quel che fa per obbedienza. Se egli mangia, mangia l'obbedienza. Così se dorme, se va o se resta, se digiuna o veglia, tutto fa l'obbedienza. Se serve il prossimo, serve l'obbedienza. Se è nel coro o in refettorio o nella cella, chi ve lo guida? Chi ve lo fa stare? L'obbedienza, con il lume della Santissima Fede. Con questo lume egli si getta, morto ad ogni propria volontà, umiliato e con odio di sé, nelle braccia del suo ordine e del suo superiore. Con questa obbedienza, riposandosi nella navicella, lasciandosi guidare dal suo superiore, egli naviga sul mare in tempesta di questa vita, come se fosse in gran bonaccia, con mente serena, con tranquillità di cuore, poiché l'obbedienza, con la fede, lo ha tratto fuori dalle tenebre. E se ne sta forte e sicuro, perché se tolta la debolezza e il timore, con l'atto stesso di spogliarsi dalla propria volontà, dalla quale ogni debolezza e ogni disordinato timore deriva. Che cosa mangia? Che cosa beve questa sposa che è l'obbedienza? S'alimenta con la conoscenza di sé e di me, conoscendo il proprio essere niente e i propri difetti, e conoscendo me, che sono colui che sono, nel quale gusta e mangia la mia verità. Dopo averla conosciuta nella mia verità, Verbo incarnato. E che cosa beve? Beve il sangue. Nel sangue il Verbo le ha mostrata la mia verità e l'amore ineffabile che io le porto. In questo stesso sangue, il Verbo mostra la sua obbedienza, che io gli imposi per voi, io, suo eterno Padre. E l'obbediente se ne inebria. E poiché è ebro del sangue e dell'obbedienza del Verbo, dimentica se stesso, dimentica ogni proprio parere e sapere, e mi possiede per grazia, gustandomi per affetto d'amore, con il lume della santa fede e della santa obbedienza. Tutta la sua vita grida pace e in morte egli riceve quello che nella professione religiosa gli fu promesso dal suo superiore. la vita eterna. Visione di pace, somma ed eterna quiete e riposo. Un bene inestimabile, poiché nessuno vi è che possa apprezzarlo, né comprenderne la grandezza, essendo infinito. Poiché questo bene infinito non può essere compreso da cosa minore di sé, se non come il recipiente che è immerso nel mare e che non riesce ad abbracciare tutto il mare, ma solo quella quantità che riesce a contenere. Il mare solo è quel che può comprendersi. E così io, mare di pace, sono colui che solo mi comprendo e mi apprezzo. E in me stesso godo del mio comprendermi e del mio apprezzarmi. E questa gioia e questo bene che io ho in me, io la partecipo a voi, a ciascuno secondo la sua misura. Questa misura io la colmo, non la lascio imperfetta, dandogli perfetta beatitudine. Egli vede e conosce dalla mia bontà tanto quanto gli è dato da me di conoscere. L'obbediente dunque, con il lume della fede nella verità, arso nella fornace della carità, unto di umiltà, inebriato di sangue, con la sorella sua, la pazienza, e sprezzando se stesso con la mortificazione, e con la fortezza e la costante perseveranza, e con tutte le altre virtù, ossia con il frutto delle virtù, riceve il suo fine da me, suo creatore.